abbastanza.
Cioè, io non so, certe battute davanti ai nostri ospiti, certe battute, usciamo da Shakira, dai, ma che... Cioè,
ma si dice in gergo radiofonico uscire da Shakira.
Ah, cioè,
gergo
non bisogna chiedere da dove? Da che parte.
Abbiamo anche intervistato Shakira, peraltro. Era punteria.
Scusa,
Prego.
Sullo 40 principale, era punteria.
Scusate, ragazzi, scusate, giovani. Noi abbiamo intervistato Shakira,
Ma ci sei... Adesso mi hai offeso, hai detto giovani.
Giovani, che devo dire?
Come diceva Ivano Fossati, non ho mica 20 anni, ne ho molti di meno.
Ne ho molti di meno.
Bellissimo quel verso.
Sicuramente ne ho molti di meno.
Signori, allora... Ermanno e poi anche Giuliano dei Negramaro.
Sì. Ciao.
Come state innanzitutto?
Che bel fraiga
spieghiamo cos'è il fry. È una tecnica per riposare la voce e preparare la live, giusto?
Aspetta, sì, hai ragione. Certo.
No, non lo sapevo, giuro, non lo sapevo.
Ho messo pure il delay. Senti. E continua.
Ma scusa, tu Giuliano la usi, Ermanno?
Pure lui. Usa lui per me. Quando sono stanco dico: ma riscaldati la voce.
Allora ragazzi, oggi abbiamo uno scoop assoluto, perché nel fuori onda abbiamo scoperto la vera ragione del grande successo da più di 20 anni Negramaro. È un momento preciso della storia della band, un giorno che Ermanno ha fatto qualcosa a Giuliano.
No, ma vogliamo partire veramente da lì.
Lo vogliamo sapere.
Ce l'ha detto, microfoni spenti. Intanto Ermanno, come stai oltre a...
provato.
Ancora non ha detto niente.
Siamo sei, quindi sì. Bisogna fare tanto lavoro. La notte certo. Con uno per certi aspetti, la mattina presto per altri.
E tra i vari lavori correva l'anno...
Con chi controlla Giuliano?
Era l'anno, Giuliano, che anno era?
1999.
No, 2001.
Quindi ero andato vicino. Giuliano aveva i capelli lunghi, quasi come i tuoi.
Sì, era qui ridono tutti a casa. Lo so. Cioè, aveva i capelli lunghi, io la barba scolpita.
Io non ci posso credere, lui con i capelli lunghi.
Ragazzi,
che non me lo ricordo.
Tu lo sai che non posso dire questa parola, che appena la dico io, credo anche...
Anche Ross.
Ma perché veramente avevi i capelli?
Aspetta, no, io dico, guardate, in studio, capelli.
Tutti ridono.
Ma perché? Cioè, no, questo è body shaming.
Ma come lo dici?
Ma
dai.
Soprattutto Ermanno che...
Capelli.
Ermanno che hai un metro di capelli. Quanti sono lunghi? Un metro quasi. Una roba del genere. E cosa è successo?
Lui aveva la barba scolpita e i capelli lunghi come un cantante trash metal norvegese.
Sì, cioè, io so che è difficile crederci, però lui era uno curato che perdeva tempo a farsi la barba con il rasoio. Cioè, non ci credi, te lo dico. Quindi io appena l'ho visto un po' l'ho odiato, perché invece... sono un po' più punk, diciamo così.
Sì. Lui aveva quasi rasta quando ci siamo conosciuti all'università. Cioè, ci siamo guardati da l'un l'altro e ci siamo odiati per un attimo. Perché...
Ho detto, chi bip è questo?
Si bippa da solo, è fantastico. Mi bippi a me dopo, ti avviso.
Dai, però raccontateci un'altra cosa che è successa dietro i banchi dell'università, perché ce ne saranno di aneddoti.
Mi ha tagliato i capelli. Lui.
Lì nasce il successo, capito? Della band.
Io comunque lo so, lo guardavo e immaginavo il cantante dei REM, per dire, quindi gli facevo questi paragoni per dire: butta giù tutto, che secondo me sto cranio
funziona.
Giuliano, ma non ho capito, perché lui come consulente?
No, vabbè, allora lui, innanzitutto Ermanno è uno scultore, era all'Accademia di Belle Arti di Lecce.
Ah, quindi ha un
occhio. Sono sculture anche lì. No, è un grande scultore. Okay. Poi per colpa di Negramaro ha dovuto cambiare strada.
E
poi ho cominciato a tagliare i capelli a Negramaro.
E quindi tu quel giorno...
No, quindi se non ha una visione estetica giusta lui...
No, però
lui
è importante
deciso,
che...
Mi ha rasato, mi ha detto: vieni qua. Prima me li ha tagliati. Perché a turno negli anni zero ce li tagliavamo punk, tipo un po' alla Plasibo, un po' così disordinati.
Cercavate una strada.
A un certo punto, quando mi ha tagliato i capelli lunghi, da lunghi a questo
zero.
Tipo... Ah. No, zero no, però corto spettinato, abbiamo intravisto dei buchi e lui non mi ha nemmeno fatto dire: guarda, c'è macchinetta, rasoio, ciao.
Però è molto interessante che, essendo Ermanno uno scultore, si sa che lo scultore, quando vede il blocco, vede già la forma che avrà la cioè, quasi lo scultore toglie il superfluo dal blocco di marmo. Quindi tu avevi già visto tutto.
Lo sentivo.
Sì, scusami. Ma poi non ho capito perché per me era il superfluo.
No, per
cioè,
dire
tutto il mondo con i capelli.
No,
io
perché
no,
aveva visto
no,
oltre.
Ma questo qua è superfluo.
Visto Giuliano, oltre. Ma tu sei andato in crisi, no? Da quel momento, no. Mai più. No. Da quel momento.
Li ha fatti subito. Si è...
Cioè, vedi?
Cioè, è entrato automaticamente in
quel. Quindi in quel senso era superfluo. Quello
poi, all'epoca piacevo.
All'epoca piacevo.
Sì, all'epoca ero bellissimo, con gli occhi azzurri, biondo.
Alto,
però, tra l'altro, era l'epoca in cui ero rasato, non pelato.
Che sono due, bravo, sono due cose diverse.
Ma tu i capelli ce li hai?
E tu che dicevi?
Dice sì, sì.
Sì, sì.
Chiaramente, finché ho potuto nascondere questo gap, lo fa. No, in realtà no, mi sono trovato bene subito.
Ma
quindi...
chissà, tu con i capelli anche lunghi, magari non avresti fatto le cose.
Incollarmeli di nuovo, io li raserei.
Guarda che abbiamo degli amici che...
In 5 secondi ti sistemano. No, però è vero quello che dice Tony. Cioè, quella sliding door è importante. Perché magari avessi tenuto i tuoi capelli lunghi, oggi non saremmo qua.
Le tue canzoni sarebbero
la
diverse.
Era diverso. Cioè, non era Giuliano.
Non
nostro.
Era Giuliano.
tutti intendo.
Tra l'altro, è vero, nel senso che comunque in quell'immagine poi è come se mi fossi ritrovato per sempre.
Sei sbocciato.
Non mi vedrei nemmeno.
Ma cioè, pensa
nemmeno adesso, se mi pagassero per fare promozione a degli adesivi.
Pensa alla
cutanei,
fiducia.
Insomma, non ce la farei.
La fiducia dei compagni.
Non li voglio i capelli. Non li voglio.
Pensa alla fiducia dei compagni. No, ti taglio i capelli, ti raso e tu te lo fai fare perché avete una strada.
No, cioè, aspetta, c'è un'altra cosa. Allora, se vuoi sapere, fiducia.
Sì.
Compro dopo tanti sacrifici la Fender Stratocaster, la mia prima Fender Stratocaster.
La regina delle chitarre.
Ce n'è una qua fuori e me la sto rubando, ve lo dico, se non la trovate
prendila pure,
perché mi piace, pure dorata. Questa Fender Stratocaster però aveva il colore, con tutto che siamo amici e lo adoriamo, lui diceva la tua Baglioni, cioè era nera, bianca, col manico in acero, per cui la chitarra di Claudio Baglioni.
Esatto.
Siccome eravamo abbastanza punk in quel momento, Ermanno ha pensato bene di prendere la mia chitarra, che era in sala prove da lui, la notte l'ha sgrattata, l'ha sverniciata, ha tolto il colore, mi ha fatto una foto all'epoca, tipo con non so nemmeno, forse una mail, non lo so. La tua Baglioni è morta.
No.
Cioè aveva cambiato il colore ed era diventata quasi una chitarra dei Pearl Jam, non lo so, hai capito? Grunge. Vado a suonarla, non suonava più.
Mamma mia.
No.
Perché tolta la vernice alla Stratocaster.
Guarda la figa.
Però alla fine
il risultato finale
poi l'abbiamo recuperata, ragazzi.
Scusa, ma Ermanno, dove eri in tutti questi anni? Tutte queste interviste che abbiamo fatto, ma noi adesso
ma dove sei stato? Scusa. Tu sei l'anima di perché non suonava più, scusami.
Non c'era il riflesso della vernice?
La vernice è importante,
sì, perché è una superficie riflettente, credo, per quello, no?
Non lo so, entreremmo.
Però non risuonava più.
Non suonava più, no. Aveva bisogno. Comunque ogni chitarra, ecco, diciamo così, non è mai a legno. Ecco.
Okay. Cioè,
certo. Perché poi, come dire, facendola a mano, non so quante ore ci ho messo. Quindi poi chi cacchio metteva di nuovo il lucido.
Con la zero,
è un pezzo di tavola, praticamente. Però.
io ho fatto, Ermanno, è stupenda. Sono andato a prenderlo, l'ho attaccato. Appena comprata, altro che fiducia fra amici e fratelli. Attacco il jack. Niente.
Come negli incubi quando corri e rimani.
L'abbiamo
fermo.
Recuperata dopo che abbiamo fatto i concerti, Negramare, esploso tutto. Mi dispiaceva tenere questa chitarra lì ferma. E Ermanno, tra l'altro, ha detto: vabbè, bisogna recuperarla. L'abbiamo mandata agli utaio nostro che ci segue in tour.
Certo.
L'ha riverniciata con colore. Insomma, adesso suona un po' di concerti che la uso questa, certo, strada, certo. E suona da Dio, perché comunque degli anni 90.
Approfitto pubblicamente per dire che ti faccio un regalo e so io cosa ti devo comprare adesso.
Ah, fantastico.
La vernice.
Non puoi rifiutare.
Devi riconquistarlo dopo 20 anni.
Ti dà il Vernidas, come esatto, si faceva da piccoli. Sì, abbiamo battuto un record. Abbiamo fatto un blocco, un intervento senza mai parlare della vostra musica,
certo,
del concerto.
Anni che parliamo di musica.
Infatti,
nostra con voi tre, con
infatti,
voi due, bla.
Mettiamo Luna Piena, il vostro singolo,
esatto,
nuovo, e poi torniamo e raccontiamo di altre cose che ha fatto Ermanno, tipo quella volta che a Lecce inseguiva Angelo Branduardi.
Questa è
una cesoia.
Ma veramente no.
Ormai vi aspetto di tutto.
Parliamo anche delle origini, dai.
Torniamo tra poco con i Negramaro.
Brilla la luna.
Ti piace questo pezzo, eh?
A me sì, a te?
Sì, a me sì. 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 Volevo chiederlo anche a voi. Vi piacciono i
Negramaro? Detto sì.
No, ti spiego perché l'ho detto così. Ho detto sì perché quando l'abbiamo ascoltata abbiamo tutti detto:
è vero.
È un Giuliano diverso, un Giuliano nuovo, ha un modo di cantare.
All'inizio soprattutto.
Nella strofa sei te, sì, ma sembra un nuovo te.
Ma questa è la...
L'hanno detto già, no?
Sì, 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 ma... Allora, la cosa bella è che poi ci si dimentica, però è uscito fino all'imbrunire. Sembri un nuovo Giuliano. È uscito la... Sembri un nuovo Negramaro. Allora, il fatto che ogni volta mi si dica e ogni volta ognuno si possa dimenticare, per me è una figata incredibile, perché è come avere carta bianca ogni volta, certo. Tanto questi si dimenticano. Per cui vi siete dimenticati che ogni volta siamo nuovi. Cazzo!
Ma la cosa bella è se non avesse...
Bip, scusa.
Dice, cioè, se non avesse...
Non ha funzionato, Ermanno. No.
Se non avesse funzionato, chi se ne frega, tanto non ero io, perché tanto non mi riconosco.
Esatto, pure.
Fai prima. No, perché ovviamente il tratto proverbiale, no, della tua vocalità, e quando vai su qua sei un po' più giù, con un modo anche di accentare.
Però no, sì, no, è proprio anche una scrittura che... Allora, credo che se siamo qui, siamo in un posto magico da 20 anni, scherziamo, prima dicevamo da 20 anni che stiamo insieme, però è vero, se abbiamo la possibilità di tornare anche in posti come questi ogni volta, o negli stadi dal 15 giugno, cioè sono
è proprio perché
sempre da sogno, per cui noi sogniamo preventivamente con la musica, sogniamo sempre di stupire,
certo,
poi
certo.
Se uno riesce o meno non lo sai mai, però la band innanzitutto è il primo motore attivo, cioè nel senso che quello che ti permette di essere, uno, coerente, due, trasformarti continuamente per non annoiare già gli altri della band, perché dopo 20 anni è facile annoiarsi. E poi con la band in realtà è questo che si fa, si sta in linea con i tempi, si parla all'epoca in cui si vive,
certo.
E quindi e si suona e si fa musica, e per cui credo che sia molto merito della band il fatto di essere ogni volta diverso.
Sta diventando un saggio, ma guarda che
mi sono ma guarda che la da solo mentre parlavo, no, mi annoiavo, giuro, mi ascoltavo e mi annoiavo.
Mi piace molto il testo di Luna Piena, che racconta appunto, grazie, la storia tra questi amanti, ma nasce, come hai detto tu, ogni pezzo è diverso ed entusiasma in modo differente, no? Nasce da una suggestione, da che cosa arriva questo brano?
Ma Luna Piena innanzitutto è il primo estratto di un album che sta arrivando, che abbiamo realizzato proprio in questa
a Berlino poi parliamo,
Alianza Studios, per cui è una fetta di una torta grandissima e nuovissima, con dei sapori nuovissimi, insomma questo è soltanto un anticipo, un assaggio.
Arriva fine anno?
Ma secondo
me prima
ho detto pure prima, non lo so,
l'hai detto.
Non lo so, no, arriva pure prima, però quello che voglio dire, c'è tutto un immaginario che è abbastanza legato a un concept all'interno dell'album che ci inviterete di nuovo, tu segnerai questa
assolutamente
cosa, che ti ricordai, siamo venuti a novembre, quindi la prossima volta torniamo e vi racconto tutto quello che significa nel disco Luna Piena e tutto il resto. Però sicuramente la luna è una mia ossessione, come il mare è una mia ossessione, insomma, e ruberò per te la luna torna spesso nelle nostre canzoni, perché sono quei posti fuori da te, diversi, che ti fanno pensare, almeno quello che succede nella mia vita, quando guardo la luna, quando guardo il mare, dico vabbè, tanto c'è la luna, vabbè, tanto c'è il mare, cioè, vabbè, tanto c'è un'alternativa, le cose possono andare comunque sempre meglio.
Ah, che bello.
Ti leghi o ritorno indietro?
No, mi leggo.
Ti leghi, ok.
Al volo voglio sapere cosa si prova a registrare musica, e adesso siete ovviamente importantissimi e mitici anche voi, però stare lì dove sono stati, faccio qualche nome, parlo di questi studi a Berlino che si chiamano Hansa, U2, David Bowie, Depeche Mode, Iggy Pop, R.E.M., cioè quando sei lì a cantare, a suonare, la senti questa energia, questa roba che
senti ancora l'odore degli altri?
Esatto.
Senti ancora,
nel
cioè, questo
bagno, sì.
Nel bagno sì, okay.
Beh, in verità ogni volta abbiamo ripetuto questo concetto, ogni volta che facciamo queste esperienze noi inizialmente lo facciamo per sentirci piccoli, diciamo così, perché è impossibile non sentirsi piccoli, no? Quando vai in questi templi, diciamo così. E poi una volta che ci stai, comunque è impossibile non assorbire la cultura.
Vero?
E quindi devi, nella musica, che è un lavoro particolare, devi essere convinto di quello che fai. Poi mentre cerchi di ottenere questa cosa, poi te ne dimentichi e entri nel flusso. E magari vai avanti per difetto, perché comunque stai in un posto storico e quindi non stai lì a guardarti allo specchio e dire a fare il post più che a lavorare, come dire, per intenderci. Dopo due settimane, riascoltando i brani, ecco, Luna Piena è un assaggio, perché effettivamente Ross ha ragione, c'è qualcosa che non c'era prima, cioè una sorta di nuova formula chimica.
A parte i fantasmi di cui si parla all'interno dello studio, non scherzo, nella sala in cui, nel video di cui ho curato la regia insieme a Daniele Tofani, la parte in cui suoniamo, nel video c'è un fantasma, a parte che ci sono vari fantasmi, ma in quella sala, nella sala storica, si narra, dicitur, che ci siano stati e ci siano dei fantasmi, cioè nel senso che spesso si sentivano dei suoni, si sentiva lo studio risuonare anche a
macchine spente. Mamma mia, ragazzi.
Per cui questa è una leggenda incredibile. Però vi devo dire quello che si prova registrando lì. È incredibile che dopo 20 anni, dopo aver suonato in tantissimi studi nel mondo, dopo contatto, che comunque eravamo ritornati un po' nelle nostre stanze, nei nostri home studios, a scambiarci file, siamo andati a suonare a Berlino, e quando suonavamo dal vivo i brani, dicevamo, ma siamo noi? Cioè, quando il lavoro di preproduzione delle macchine analogiche ti portava ad essere già fortissimo, veramente è stato incredibile questa domanda. Calza a pennello, perché è incredibile quello che ho provato io dopo 20 anni di studi.
Certo.
A ritrovarsi nuovi, dice, non è possibile.
Ma perché andare in un posto così grande è anche di stimolo, secondo me. Cioè, andare in un posto dove sei il numero uno, perdonami, sei quasi arrivato. Non hai qualcuno che ti punzecchia dietro. Mentre vedere che davanti a te c'erano altri miti, no?
Sentirsi piccoli, diceva Ermanno.
Come dicevi tu, infatti, quello che, cioè, sentirsi piccoli vuol dire, cavolo, posso fare ancora di più di quello che faccio, no?
È proprio questa l'idea, perché a volte sembra una mania di grandezza, potrebbe essere, no? Dice, ah, in Amaro vanno lì, vanno a Nashville, vanno a San Francisco. Noi l'abbiamo presa sempre come esperienza e soprattutto come una valvola di sfogo e un'isola felice per la nostra solitudine, cioè per tornare a essere solo noi sei, con tecnici e persone a cui non interessa proprio chi tu sia, interessa solo la musica che stai suonando.
Bello. Fammi vedere che sai fare, certo.
Esatto, e quindi luna piena.
Ci avete fretta?
Io no.
E allora restiamo un altro
po'. Perché dobbiamo parlare di un sacco di cose. Ancora una volta non abbiamo finito.
E quindi facciamo la terza.
Ragazzi,
che noi non facciamo la terza, saranno 20 anni.
Ma forse non l'abbiamo mai fatto.
Mi sembra un po' Carlo Verdone.
Adersa. Che dicevate?
Dicevo che questa è proprio perfetta per la voce di Ermanno.
Sì.
Che idea.
Peraltro avete condiviso Sanremo con questi ragazzi, giusto? Con
i Bunker. Sì.
Com'è andata a Sanremo? Sai che il pezzo era molto bello?
Sì, lo so. ma perché, sai, nel senso andati proprio convinti, cioè dopo l'invito di Amadeus ad andare come per la prima volta, a tornarci dopo 19 anni, anzi ad andarci forse la prima volta a Sanremo, che 19 anni fa, mentre tutto scorre, proprio ci hanno fatto sentire l'odore. Guardate, l'avete visto il teatro andare?
Basta, andate.
Però poi da lì insomma è cominciata tutta un'avventura fantastica. Stavolta, quando Amadeus ci ha chiesto dopo tante volte super ospiti di andare, perché era l'ultimo e ce l'aveva detto, vabbè, andiamo, facciamolo. Però lo volevamo fare come all'epoca, con un pezzo che potesse rimanere, cioè che non fosse soltanto un pezzo che insomma arrivasse all'estate, non so come dire. C'era la voglia di portare una grande canzone, per cui sì, è vero, è una grande canzone. Ricominciamo.
Sì, lo so.
È un mio orgoglio.
Sai che era bello? Sì, lo so.
Perché se tu pensi, immagini che una canzone scritta nella tua intimità, in un momento magico della tua vita o piccolo che sia, e tu hai la possibilità di portarla su un grande palco, e questo palco è diventato sempre più grande negli anni, da quel 2005 in poi per noi. Quindi per me e per noi è stato fondamentale avere quel palco per raccontare la nostra visione di nuovo. Non era semplicemente, non è mai stata una gara, ma non perché magari non si può essere in gara con i nuovi ragazzi, e fanno bene a fare i loro tormentoni estivi, a divertirsi, a fare festival bar già a novembre, non è un problema. Però io sono di quella parte di autori che a Sanremo si aspetta ogni tanto uno, due o tre grandi canzoni che fra 100 anni vorrei cantassero ancora. Chissà, magari non lo faranno Ricominciamo Tutte, però uno ci prova, hai capito? Cioè, io appartengo a quella generazione che ogni tanto vedeva i Lucio Battisti, Lucio Dalla e i grandi portare un pezzo che rimaneva poi per sempre, no? E non solo per un'estate. Questo è importante dirlo. Poi la bravura dei ragazzi su quello che hanno fatto, sui tormentoni estivi, su come lo sanno fare, c'è una crescita pazzesca nelle nuove generazioni.
A parte che fa ridere, perché con la vostra roba avete fatto anche voi, non erano nati come tormentoni, ma lo sono diventati.
Però era un'epoca in cui non cercavi il tormentone.
Di questo. Certo,
Nuvole
certo.
Lenzuola non cercava il tormentone, Di Alle Mani dagli Occhi non cercava il tormentone, Parlami d'Amore non cercava il tormentone, cioè non era nel filone di genere musicale per cui era inevitabile quella ascesa. Cioè c'è successo di avere dei tormentoni, come ad esempio Luna Piena diventerà un tormentone se non la mettete tutti i minuti,
tutti i giorni dopo pasti noi la mettiamo
per digerire bene. Secondo me anche nel momento della luna,
ma anche quando c'è Ermanno,
sul calar del sole,
Ermanno, un paio di robe dai. Ma è cambiato, cioè abbiamo iniziato a parlare di una cosa, scusate, io vi riporto indietro a quando tu gli hai tagliato i capelli, a quando vivevate insieme questa proprio questa fiducia l'un con l'altro, è cambiato. E a Berlino è cambiato il vostro rapporto? E a Berlino com'è stato?
Bellissimo per me.
No, è una sorta di simbiosi, no? Ma infatti prima
continuate a fare queste cose.
Quando ne parlavamo mi hai fatto riflettere perché scatta una sorta di fiducia che non controlli più, perché per dire, cioè Giuliano mi all'inizio quando ci siamo conosciuti cioè è stato affascinato da me per la diversità, quindi per una serie di cose che facevo col basso, anche un po' difficili, no?
Perché arrivate da musiche diverse voi due?
Sì.
Cioè tu cosa ascoltavi, hermano? Più jazz, più soul, più funk?
Ma io diciamo che la cosa che mi ha fatto approcciare alla musica è stato il reggae, Bob Marley, diciamo così.
Perché il bassista o ascolta reggae o ascolta jazz?
No, ragazzi, io ho conosciuto lui che cantava Bob Marley, suonava Bob Marley, ma poi quando ho perso proprio la testa, che era Flea, il Salento, cioè lui quando sleppa il basso non lo fa più perché vuole stare tranquillo ed essere la bassa che sostiene i Negramaro, ma quando sleppa io impazzivo.
Cioè, quindi sostanzialmente quando io ho incontrato lui mi ha fatto notare un mio difetto, un mio limite, che poi è la cosa che caratterizza ognuno, diciamo, il difetto e il limite. Quindi da quel momento in poi, quando me lo diceva lui, è come se me lo diceva la mia coscienza, quindi andavo più veloce. Allora
grillo
da lì si è lavorato a modellarsi, perché c'era la voglia di essere accolti dagli altri.
Lui fa così, ma anche con gli altri gruppi. Lui, per esempio, il concerto dei Radiohead, dice: secondo me un po' in ritardo, il batterista è un po' mosh.
No, dai.
No.
Poi non parlare di Radiohead perché io sono sensibile in questo modo.
Comunque, se posso, diciamo, concludere questo concetto, e forse con quest'ultimo lavoro, questo ciclo iniziato 20 anni fa, è come se avessimo voluto fermarlo, cioè nel senso è come se...
chiudere un cerchio.
Perché lui quando compone, una cosa che succede sempre, è che quando componi non fai caso alla forma, no? Quindi lui entra nel personaggio, è più teatrale. Allora quando porta i provini, che ne so, faccio un esempio, scrive una roba e sembra quello alla Fiera dell'Est, no? Per esempio, cioè ti porta a delle cose un po' estreme, però lì vedi che lui su quel territorio ha avuto il pretesto per scrivere qualcosa di importante.
Certo.
Uguale è stato per Cade la Pioggia, che è arrivato sotto forma di musica brasiliana quasi, e Corrado Rustici ce la stava smantellando perché aveva questo, cioè che cacchio c'entra con voi
con
la
voi
musica
una...
brasiliana. Allora poi la notte noi non dormivamo perché appunto ascoltavamo, le critiche per noi erano costruttive perché lo facciamo sempre per di noi, per cui poi ho detto cacchio, facciamolo in quattro quarti, no?
È interessante il processo di trasformazione di una canzone, no? È una roba un po' tecnica, però è molto cioè tu arrivi con una canzone che ha una forma e però l'arrangiamento la può far diventare qualcosa.
E poi diventa Negramaro.
E poi diventa Negramaro.
Siccome poi in questi 20 anni Negramaro si è creato da solo, no? Sono gli altri a riconoscerti. In quel pezzo in particolare lui sulla strofa mette una carica ironica, fra virgolette, che è insolita, perché l'alone totale di qualsiasi brano è sempre malinconico. Quindi tu lo riconosci, Giuliano, riconosci Negramaro da Estate a un pezzo super rock, però c'è sempre la stessa cosa. Lui lì nella strofa invece un po'...
Ma parliamo di Luna Piena?
Sì,
è vero.
Questo perché mia madre mi ha detto questa cosa. All'inizio, quando è partito il pezzo, non ho riconosciuto Giuliano.
Ma sai che...
Allora ho riflettuto su questa cosa e ho detto, ma siamo stati un po' più liberi, perché quel filtro che in genere gli faccio non gliel'ho fatto questa volta, per esempio.
Cioè, quando faccio, a volte sai, mi manca l'aria, se penso a quanta me ne hai tolta. questo
sì, io. Certo.
Sì, è vero.
Quando dicevo all'inizio è un pochino diverso.
Amore via da me.
Quasi tu.
Invece lì
non c'è nessuno.
Quasi dalla.
Dalla Bennato.
Se vogliamo parlare ancora di chimica musicale, lui non a caso, adesso se non facciamo caso alle parole, la melodia è celestiale. Cioè se non ci fossero le parole, magari provassi a immaginartele, diceva questo sta dicendo... Ti amo, non ti lascerò mai. La persona. Invece no, ti sta lì buttando dei fulmini celati dalla melodia dolce.
Certo.
E quindi è sarcastico quasi, certo, come lo canta.
Giuliano, Ermanno è forte.
È un giornalista.
È forte,
ormai.
Ermanno è forte. Ma è un critico.
Dove l'hai tenuto nascosto in tutti questi
anni? Ma io.
No, mi viene da dire nella cantina, dove è nato tutto, nella cantina dei tuoi genitori addirittura. Esatto. Quindi Ermanno sei praticamente, cioè, ma dove eri fino ad oggi? Mannaggia.
È il Deus Ex Machina.
Io sono nell'ombra, mi piace.
perché è nato tutto
the
nella
dark
cantina.
Side,
no?
Of the moon.
Sentite, il
lato scuro, quella creatura. Fantastico. Che cerchiamo di...
Allora, un po' di...
A giugno altro che nell'ombra, vi tocca lavorare pesante.
Allora, no? Primo giugno, allora. Matrimonio di Ross, poi il 15.
sì, aspetta. Allora, quindi primo giugno al matrimonio di Ross.
Esatto.
Tutti, siete
invitati.
No, tra l'altro abbiamo già pattuito
la cifra.
No, certo. Soprattutto io ho preso il 10% di sconto su tutti i catering, cioè perché sanno che ci siete.
No. Però poi mi rientra, no, mi ritorna.
Ti ritorno.
Poi dopo l'1 giugno, matrimonio di Ross, dove andiamo?
Il 15 giugno a Napoli.
A Diego Armando Maradona, la prima volta, sia per i Negramaro sia come prima volta per una band italiana.
Non si capisce perché voi amate proprio gli stadi, non si capisce cosa sarà, l'erba, sarà l'aria, sarà
l'erba, mi piace.
Sarà la grandezza vostra.
Sarà il verde.
Grazie Romina.
Beh dai, dopo 21 anni quest'anno mi sembra, insomma, voglio dire il minimo.
Sicuramente
no?
Si riflette in quello che noi poi vediamo di fronte, cioè la vera grandezza oggettivamente è quella, moltitudine.
E quindi dopo Napoli?
Udine 18 giugno, 22 San Siro a Milano, il 3 luglio.
Quando San Siro non si sta capendo?
Ripeti, 22 giugno.
Giugno. Vedi che vi ho richiamato
bene. Ho detto luglio.
Non lo so cosa ho detto, ma non si è capito.
22
per cui...
giugno.
3 luglio Messina, 6 luglio San Nicola a Bari.
Chiudiamo in bellezza a casa, no? Sì, nel vostro Salento.
Casa
fantastico.
Va bene,
bravi.
Va bene.
È e sempre... comunque dal 18, del 2018. Quando dici dal 18 sembra... No? Prima guerra mondiale.
È vero, tanti anni fa.
Anche Stella quando è nata? Nel 18, mi sembra di parlare
Stella
di
Stella. Invece no, ormai è vero, sta
Stella
roba.
È la bambina di Giuliano, NDR.
Tra l'altro si chiama come mia nonna Stella, nata più o meno negli anni 20, per cui nel 18.
Circa un secolo dopo.
Vent'anni.
E quindi dopo il 2018 torniamo negli stadi, quindi esatto. Sono stati 6 anni, credo, di assenza dagli stadi, si torna.
Vedi, noi chiudiamo il cerchio perché 20 anni di carriera, 20 anni d'amicizia.
Esatto.
E noi chiudiamo quello con cui abbiamo aperto.
Hai capito perché poi vengo gratis al tuo matrimonio a suonare.
Ma vieni?
No.
Ragazzi, grazie di essere stati con noi.
Grazie.
In bocca al lupo.
Mi amo.
Grazie.
Quella non mi sposa, se non vieni non mi sposa.
Mi fai mettere l'eco papale, sennò non funziona il pezzo.
Vai.
Allora senti che vengo
al matrimonio.
A tuo matrimonio. Aspettami che arrivo.
Fantastico.
Ciao ragazzi.
Ciao Giuliano, ciao Armando.
Ciao.
Ciao.